people. Here we go. Yo.
Ciao.
Di già state facendo casino. Allora,
stavo spettegolando.
Immagino. Io avevo le cuffie. Cosa dite?
Avevi le cuffie. Sì, è vero, avevi le cuffie.
Sì, è vero, avevo le cuffie. Bentornate care ascoltatrici, cari ascoltatori.
Buonasera.
Questa è Domenica In, sono le 19:49 minuti e le mie colleghe rumorose sono Gaia Grassi e Alice. E Alice, ciao. Alice, Clarice. Clarice, Alice.
Sono abituata.
Sì, no, mi spiace.
Poi da te, guarda, non ti lamentare più quando ti chiamo Kester.
Kester, Gianluca, in tutti i modi possibili. Che brutto, sono chissà perché. Vabbè, Clarice e Alice un po' si assomigliano.
Ma Kester e Kester anche.
Anche. Io ho un amico che. Ho un amico che si chiama Isacco e che tutta la vita è stato chiamato Jacopo. E se ci fai caso, non ci assomigliano
per
una
niente.
Mazza. Eppure è la sua nemesi.
Allora, come c'è chi confonde cassetto e sacchetto, come la sottoscritta? Prendi
perché sei dislessica?
No, soltanto per queste
parole.
Però
sono due contenitori,
Esatto.
Sì.
Queste parole qui, io, Jacopo e Niccolò, le ho sempre confuse.
Qual è la parola c'entra? Che scrivendo sulla tastiera vi sbagliate sempre? Io ne ho due.
Io, anch'io.
Ok.
No, una forse sola.
Io, Italia, lo scrivo Italai.
Veramente.
E Giampiero, quando firmo, Giampeiro.
Vabbè,
tutte
ma
le volte.
No, questa è disgrafia.
Ma no, sì, è di tia, cioè no, sono le dita che mi partono.
Ti dirò che io Alice lo uso spesso quando devo spiegare come si pronuncia il mio nome.
Tipo,
perché
tipo
parte
Alice.
Clarice e gli faccio, no, è più semplice, ha lo stesso accento di Alice, Clarice.
È più Clarice o più Claris? Claris.
Ah, Claris.
Sì, Claris.
Claris, sì, sì.
Invece la mia parola è, invece che scrivere ciao, scrivo Caio.
Anche, brava.
Sì, perché fai veloce e scrivi Caio.
Vabbè, 33162, oggi parliamo un'ora e un quarto delle parole che sbagliano. No, non è vero, sto scherzando, è una cosa che è venuta fuori adesso a caso.
Allora, è una settimana importante, anche no. Non stiamo parlando
come
di Sanremo.
Spesso nella vita.
Non stiamo parlando di Sanremo, ma di un giorno che proprio cadrà
a pennello.
A breve, cioè tra una settimana più o meno.
Che giorno è?
Venerdì.
Ah, venerdì.
Perché l'ho studiato.
Bravo. Ma di già?
Sì.
Figa, è vero.
Sì. Uh-huh. Cosa succede venerdì, Clarice o Claris o Alice?
Si festeggia, generico lo metto, questo santo che si chiama Valentino. San Valentino. Alcuni lo festeggiano, alcuni non lo festeggiano. Alcuni festeggiano il giorno dopo.
San Faustino.
E cos'è? Il giorno dei single?
Sì. Okay. Il giorno dei single. E quindi niente, voi ascoltatori, prima ti ho interrotto proprio sul numero. Ti ho interrotto sul
numero. Sì, è vero,
l'hai
fatto. 331-621-4013 era il numero che avrei voluto dire, che è quello dei messaggi, per cui potete usarlo per scrivere, per esempio.
Per raccontarci, per esempio,
per raccontarci, per esempio, volevi agevolare la sigla?
Giusto, agevoliamo la sigla. Agevolare la sigla. Giusto.
Ma perché? Ma non è un...
Ma no, in
no,
realtà,
dai, agevoliamola.
Vabbè, poi dopo spieghiamo.
Ce l'hai?
Io ce l'ho sempre.
Dai, vai.
Finalmente c'è Gaia sul pezzo. Pazzesca.
Era solo perché hai voglia di risentirla? L'hai fatta
sì,
tu?
Sì, perché l'ha fatta lei, voleva ascoltarla, perché in realtà non faccio niente io oggi.
Come no?
Però racconto solo questo, cioè nel senso sono qua, però dico non è che ho un argomento o un ospite che porto, però introduco questa curiosità.
Vai,
e inviterei con questa curiosità le ascoltatrici e gli ascoltatori a scriverci qual è stato il regalo più particolare,
sì, chiamiamolo
assurdo,
così,
più strano. Okay. più divertente
di Valentino?
Che è stato fatto o che è stato ricevuto.
O che è stato, riciclato.
O che è stato riciclato anche. Perché cosa succede? Succede che allo zoo di Brookfield...
a San Valentino?
Beh, magari no.
Che tristità.
Allo zoo di Brookfield a Chicago è offerta la possibilità, viene offerta la possibilità di chiamare uno scarafaggio col nome dell'ex partner. Una blatta.
Ma è... ho tante domande. Allora,
costa $15.
Pochissimo, ottimo.
E tu dai questo nome alla blatta fischiante del Madagascar.
Fischiante.
Ah, ho capito, sono quelle grandissime, fanno anche abbastanza schifo, beh, giustamente. Allora, non sono d'accordo nella gestione del conflitto in questo modo. E poi non capisco un'altra cosa.
Sì.
Come fanno poi a riconoscere le varie blatte?
Ma non lo so, io so solo che ti danno un pacchetto che include anche un certificato di attestazione che può essere condiviso con il destinatario oppure conservato in segreto.
Quanto vivono le blatte fischiatrici? Com'è che si chiamano? Fischiatrici
del Madagascar? Ma in cattività secondo me è un bel po'.
A meno che non...
No, nel senso che di solito gli
Ma tipo quanto?
Ma anni.
Anni la blatta.
Come anni.
Ci vorrebbe il nostro Bellati o comunque qualcuno.
Blatti.
La cosa divertente è che poi viene creato una specie di una bacheca. C'è una bacheca.
No, dai, ti prego.
C'è una bacheca dove vengono affissi i nomi.
Ah, pensavo.
No, i nomi che vengono dati a tutti gli scarafaggi. Cioè, tutti gli scarafaggi che quell'anno ricevono un nome.
Mi sembra. Mi ricordo il servizio, insomma, di quelli che ti permettono di inviare alla persona che ti sta antipatica il letame.
Ah,
ah sì, è vero.
Ma cos'è? È un'altra iniziativa?
Un'altra iniziativa, è diversa, sì.
E, però c'è anche un po' di beneficenza, perché in realtà, visto che vengono raccolti $15 per fare questa cosa, vengono dati poi per aiutare il sostegno degli animali di quello zoo, che già pensare allo zoo, vabbè, sappiamo che non siamo d'accordo, no?
Magari è un santuario,
però,
no?
No, no, è proprio uno zoo.
È uno zoo?
È lo zoo di Chicago.
È così, lei in sci, lei in sci. E, San Faustino e Giovita... Il 15 febbraio sono i santi patroni di Brescia e lunga la via centrale dedicata al Santo F, c'è la fiera con bancarelle, eccetera. Bella Gnari, dice Feddo.
Fede?
Feddo.
Feddo, Bella Gnari.
Bella
sì.
Gnari.
Vediamo se Astrid dopo rilancerà con un pota raccontando cosa si fa per San Valentino a Bergamo.
Devo mettere il brano? È il momento del brano?
È già il momento del brano?
Non lo so. Allora... Sì, facciamo una cosa prima, ricordiamo a tutti gli amici e a tutte le amiche di scriverci.
Ok.
E quindi ridai i numeri, che io non ho il computer sotto mano e non me lo ricordo mai a memoria, nonostante siano 5 anni.
331-6214013. E la Silvia dice sì, ma povere blatte.
C'ha ragione Silvia.
Perché
però
vengono nominate con il nome di qualcuno che sta antipatico di
qualcun altro.
Sì, è vero,
è un po' specismo, sono d'accordo con
te. Però sarà qualcuno che piacerà a qualcun altro, no?
Chi ama De André per San Valentino manda letame e non diamanti.
Sì.
È vero,
è vero.
Che vuole
giusto, bravo,
dei fiori e non il niente che nasce dai diamanti. Beh, in realtà nascono delle cose anche dai diamanti, però vabbè. Non...
Il pezzo che stiamo per mettere, e lo diciamo perché un po' ci vergogniamo.
Anche voi?
Sì.
Ah, pensavo di essere
stato
io.
No, mi vergogno un po' anch'io. Lo mettiamo su richiesta di Astrid, okay, perché comunque siamo democratici.
Accettiamo, certo, accettiamo,
quindi,
ma sputtaniamo.
E lo facciamo. Facciamo per introdurre la nostra ospite.
C'è una strofa, esatto, dovete fare attenzione, che introduce la nostra
svelerà
ospite.
Svelerà chi sarà dopo l'ospite.
Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Altro che ragazzino che per benino sapeva molte cose più di me. Santa Fe, Pedro, 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 Pedro.
chi era in vacanza secondo voi?
A San Pedro, last night.
Bah, Spagna, Cuba, no. Maracaibo, dove c'è mare Forza 9, fuggiresimo a dove? No.
Alghero?
No, perché Pedro Pe, che conosce, cioè Pedro è un nome, se è un autoctono ed è un nome ispanofono, sarà, a meno che magari era Pedro, boh.
La strofa incriminata
Rossi
era: mi ha portato tante volte a vedere le stelle, ma non ho visto niente di Santa Fe.
Ho capito, Pedro, ma tutto, Pedro, cioè non potevamo scegliere un altro miliardo di canzoni che
certo,
parlano di stelle.
Ma lo so, ma è Astrid, cosa vuoi dirti? Noi non abbiamo...
Simo, come l'hai vissuta?
La raffa sempre senza vergogna, ci scrive l'Astrid, c'ha ragione, ma non lo so.
Io devo dire che sono onorata, la raffa.
Oh, grande Simo, grande la Simo.
L'ospite è la ragazza delle stelle, indovina qualcuno prima che lo diciamo noi.
Sì, chi era?
Non lo so, non si firma. No.
È Astrid che ha scritto.
No, no, si, o si chiama diretta o non si è firmato, perché è quello che ho scritto sotto al messaggio. Ciao Simo, come stai?
Ma abbastanza, sono un po' influenzata.
Anche
però,
te?
Come penso l'80% della popolazione italiana, ma
sì, 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 sì. È abbastanza vero, e di solito si dice questa dura un po', però la febbre non è particolarmente alta.
No, ecco, è questo proprio fastidiosissimo.
Perché il vox populi.
Non puoi neanche lamentarti così tanto.
Ma sì, invece quando si
no,
sta
io
male,
posso,
bellissimo.
Sono un uomo, figurati.
Quello sì.
No, ma guarda che non c'entra niente, te l'assicuro, perché io
anche
sono...
Anche io.
Esatto, io mi lamento con 37,1.
Anche tu?
Tantissimo.
Brava, brava, lo apprezzo.
Non lo so, a casa mia quando ero piccola ci si lamentava dai 38 in su, quindi non era neanche febbre sotto i 38. Perché...
No, infatti. Ah, ok,
ah,
ok.
No, no.
Okay. Negli anni 60 ho inviato in una bellissima bomboniera una cacca di cane e un bigliettino con scritto guarda e rispecchiati. Qualcuno di non rancoroso che non si firma.
Molto bene.
Molto bene, molto bene. Scusa, prima stavamo parlando di regali di San Valentino. E senti, veniamo alle stelle di cui ci parlava Raffa e che ha visto.
Le stelle non si regalano, visto che parliamo di San Valentino.
Le stelle, cosa che hai detto?
Non si regalano, visto che siamo a San Valentino.
Cioè, come non si regalano?
Sei contro tu a quella barbara usanza?
No, no, me lo chiedono spessissimo dove possono acquistare una stella, è vero che ce ne sono tante, però non si regalano, non si comprano nello specifico, sono di tutti, insomma.
Quindi ok, è una questione di valori.
Ma infatti lo dici per etica, però gente ne acquista di stelle, no?
Ma secondo me ognuno guarda il cielo e decide di regalare la stella alla sua amata o amato. Però insomma non acquista
A gratis, a gratush.
Esatto, lo dico perché ce ne sono tanti poi di siti che
sì,
così millantano di regalare la stella, danno anche certificati.
Certo,
ma non
cioè,
è...
certo, perché lo so, non perché ho regalato una stella, sembrava quella. Certo, io ne ho 10.
Ce l'ho.
10
mio cugino una volta ha regalato una stella. Non è possibile acquistarla perché tra l'altro sia i nomi da dare alle stelle, per esempio, vengono date solo e soltanto dall'Università Unione Astronomica Internazionale, cioè decide.
Quindi è una grossa bufala?
È tantissima una grossa bufala.
Ma dai,
no, l'hai appena acquistata, hai appena fatto un
no, 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 ho sempre pensato che fosse una furbata, ma pensavo che almeno fosse ufficiale.
Di che c'hai il certificato là di fianco che adesso hai nascosto?
L'ho appena stracciato.
L'ho regalato al mio cane. Perché sapevo che la questione della luna era una vaccata, ovviamente, sai che ai tempi si vendevano appezzamenti di terreno lunare.
Certo, anche pezzi di luna che poi erano pezzi di terriccio, insomma.
Sì, sì, era quasi il parco delle case.
Pezzi di rocce lunari non è così facile averle.
Io sapevo della storia della polvere di luna. Che avevano messo all'asta uno zaino che era stato...
Diffida da chi ti vuole offrire della polvere di luna. Vuole...
carino, voleva regalarmi la polvere di luna.
Tanto vieni un attimo in macchina.
Ti faccio vedere la mia polvere di luna.
Ti faccio vedere le stelle con la mia polvere di luna. Senti, Simo, ma... Io in questi giorni, per forza, l'algoritmo, non che io ci tenga particolarmente, figuriamoci, passano queste pubblicità appunto per non hai idee per Valentino? E ti piazzano lì questa locandina. Per cui se dai le coordinate spazio-temporali, sì, del primo incontro di una persona, capiscono in quel momento che costellazione c'era, del primo incontro di una coppia, che so, e ti mandano una bella stampa di quella costellazione.
Devi anche dare il luogo, evidentemente.
Spazio-temporale.
Sì, questo mi sembra già più fattibile, ma adesso non voglio fare la persona poco romantica, però voglio dire, lo potete fare anche voi, no?
Sì, basta, guarda, in realtà guarda, tutte le coppie che si sono conosciute in Lombardia è facile, regali una roba opaca e siamo
qui. Adesso va, c'è
solo lui che vive là nella Brianza.
No, anche lì è abbastanza opaca.
Nella vedi, insomma. No, quello che dico è che l'altra volta vi parlavo di questi software, si chiama Stellarium.
Sì.
E se voi posizionate, definite l'ora, il giorno e anche il luogo geografico in cui vi trovate, potete vedere il cielo sopra le vostre teste, quindi insomma,
okay,
in ogni luogo della terra, per cui sì, si può fare, poi magari lo confezionano bene, ecco,
sì, fanno tipo fatto anche dei gioielli con tipo una collana con la costellazione,
ma veramente?
Probabili, sì.
Okay.
Sì, ma allora ci hai detto che la cosa è una bufala, lì, la
ti ho detto che
questa
sono poco romantica.
È poco romantica. Dici tu qualcosa di romantico e di stellare su San Valentino?
Oggi ho pensato di raccontarvi di strane coppie proprio in occasione di San Valentino. La prima di cui vi voglio parlare è una storia d'amore impossibile, molte di quelle raccontate nelle costellazioni sono storie d'amore, diciamo, travagliate, impossibili, tra la stella Vega e Altair. Sono due stelle delle tre che fanno parte di quello che si chiama il triangolo estivo. Allora, è una leggenda molto, molto bella, che fa parte proprio di quella che viene chiamata il San Valentino cinese, o la festa delle stelle innamorate, che si festeggia, credo, intorno alla fine di luglio, inizio di agosto in Giappone, in Cina. E secondo la leggenda, il re del cielo, che si chiama Tentei, aveva una figlia chiamata Orihime, credo che si dica così in giapponese, che non è altro che la stella Vega, che era un'abile tessitrice. La stella Vega è una stella che si trova in una costellazione, che è quella della lira.
Okay.
La lira, non la moneta, ma
la lira, lo strumento.
Lo strumento, esatto. La
piccola arpa.
Esatto. E la ragazza trascorreva le sue giornate lungo la sponda del fiume celeste. I cinesi e i giapponesi erano molto bravi a osservare il cielo. Questo fiume celeste altro non era che la Via Lattea.
Ah, certo.
E tesseva delle bellissime stoffe che il re del cielo, suo padre, amava tanto. Però suo padre si accorge che lei è molto triste, perché oltre a lavorare non faceva nient'altro, ma lei voleva trovare l'amore. E allora, preoccupato per la figlia, Tentei le concede di incontrare il giovane mandriano, che è chiamato Ikoboshi, credo, che è la stella Altair. La stella Altair, invece, Altair è una parola araba che vuol dire aquila, uccello, e si trova appunto nella costellazione dell'aquila. Insomma, li fa incontrare ognuno nella sponda opposta, perché si trovano queste due costellazioni, sono molto belle perché si trovano ad essere praticamente attraversate dalla Via Lattea, quindi uno da una parte e uno dall'altra, e questo fiume celeste le divide in qualche modo. E il padre celeste li fa conoscere, ovviamente si innamorano perdutamente, tanto che si dimenticano di fare il loro dovere, chi il mandriano e chi la tessitrice, tanto che il papà si arrabbia e decide di dividerli. La figlia sta malissimo, e lui, mosso a compassione, gli lascia la possibilità di incontrarsi un giorno all'anno, nel settimo giorno del settimo mese. Infatti viene chiamata la festa del settimo giorno del settimo mese. Il problema è che si avvicinano alle sponde di questo fiume, ma non riescono a, a unirsi perché, perché non c'è un ponte.
Giusto.
Che attraversi questo, questo fiume.
Tutto
e di nuovo,
molto difficile.
È un po' complicato, insomma, la Via Lattea è grossa.
Complicato, sì.
Non riescono a guadare il fiume.
Esatto, non è così facile da guadare. E qui di nuovo i cinesi e i giapponesi lo conoscevano molto bene, il cielo. La ragazza viene, si mette a piangere, insomma, e viene soccorsa da uno stormo. La leggenda racconta uno stormo di gazze,
okay,
che crea una sorta di ponte, cioè l'aiuta ad andare dall'altra parte.
Okay.
Questo stormo di gazze altro non è che la costellazione del cigno, che sembra quasi tuffarsi dentro la Via Lattea, dove c'è la stella principale che si chiama Deneb, che rappresenta proprio uno dei tre vertici del triangolo estivo fatto da Altair, Vega e Deneb. Secondo me questa storia è bellissima.
Molto bella, molto bella, molto romantica. Vale come regalo di San Valentino se la raccontate bene.
Come l'ha raccontata? Oppure prendete l'audio della puntata e...
Questa appunto, mi sembra un po' una un po' cheap.
No, perché come la racconta? No, perché come la racconta la Simo non la racconta nessuno.
Tra l'altro con la voce oggi da Mandalir, però va bene.
Comunque è vero, ti mandano anche i complimenti, bellissima la storia di Vega e Altair, appunto si festeggia il settimo giorno, quindi già conosciuta, non si firma, ma comunque è una storia comunque che conosceva anche questa nostra ascoltatore.
Settimo giorno, quindi 7 luglio? No,
giorno
perché
del
non
settimo mese?
Cambia molto, perché da quello che capisco sia in Giappone che in Cina dipende dalla regione.
Dal calendario anche, esatto, che usano.
Vanno dal fine luglio anche fino alla metà di agosto.
Ah, ok.
Sì.
E qualcuno aggiunge al ponte sulla Via Lattea ci pensò Salvini.
Ecco,
esattamente.
Proprio come uccidere il romanticismo.
Completamente, completamente.
Molto bene.
Grazie e... Simo.
Ah, volevo raccontarvi un'altra storia.
Ah, certo,
sì,
vai.
Dai,
no, io ti ringraziamo.
Storia.
E basta.
No, vi volevo raccontare. Questa era molto romantica. Poi vi volevo raccontare una storia di. L'ho chiamata strane coppie, perché sono particolari. O meglio, potremmo chiamarle quelle, le coppie che non vengono riconosciute. Insomma, sì, le coppie che hanno un po' di problemi. E sono Plutone e Caronte.
Ah,
Plutone è famosissimo perché è il primo pianeta a essere stato declassato nel 2006.
Poverino, sì.
A pianeta nano. Ma sempre nel 2006 l'Unione Astronomica Internazionale stava decidendo anche se la sua luna Caronte definirla un pianeta, il suo pianeta gemello, quindi Plutone e Caronte di fatto dovevano rappresentare il primo caso di sistema binario fatto da due pianeti. Il problema è che poi il declassamento, l'attenzione, la raccolta, il declassamento di Plutone, per cui è passato in secondo piano e Caronte è rimasto una luna di Plutone, ed è probabilmente un sistema binario perché è uno dei pochi casi, e il secondo è la nostra luna, ad essere una luna così grande da essere considerata un altro, sostanzialmente un altro pianeta. Per essere una luna di solito gli oggetti sono molto piccoli rispetto alla...
La nostra luna è particolarmente grande.
La nostra luna ha una massa che è un 81esimo della massa della Terra. Considera che le lune in generale si va da intorno a uno su 4.000, cioè
sono
veramente piccole.
Abbiamo un lunone.
Sì, e quindi gli girano attorno, e quello che viene chiamato il baricentro, il centro di massa, coincide col pianeta. Invece in questo caso girano uno intorno all'altro. Cioè girano intorno all'altro, il centro di massa è a una distanza tra di loro, insomma, è come se fossero due sorte di, come due pattinatori, no? Che girano in tondo e si tengono per le braccia, di innamorati che si, visto che San Valentino, mettiamola giù così, che si tengono per mano e girano uno intorno all'altro. E questo è un caso molto particolare nel sistema solare, e dicevo, l'unico altro caso è la Luna. la nostra luna è effettivamente bella, bella grossa, e questo incide tanto sul loro rapporto, cioè c'è una forte attrazione gravitazionale che in qualche modo modifica l'aspetto di Plutone, come capita per esempio alla Terra, no? con le maree, quindi la massa d'acqua che si sposta a seconda della rotazione della Terra. Certo. E questo succede anche a Plutone e Caronte. Però la cosa che mi aveva fatto un po' specie, per cui volevo raccontarvela, è di questi poverini che finalmente venivano riconosciuti come una vera coppia di pianeti, invece no, di nuovo le hanno messi.
Sono arrivati messi gli scienziati a rovinare esatto. tutto, come se.
Senza cuore, e non gli abbiamo riconosciuto il loro vero rapporto di coppia di fatto.
Sempre a proposito della storia, perdonami, di Vega e Altair, ci scrivono. Sì. D'altra parte il messaggio della persona che non si firma, invitiamola
a farlo.
Firmarsi, così la ringraziamo e la salutiamo. Ci dice che comunque in Giappone festeggiano per diverse settimane, si mettono i desideri attaccati al bambù.
Sì.
Possono calendario corretto? Ah, ok, il calendario più corretto sarebbe ad agosto, perché dura così tanto, insomma, che poi dura fino ad agosto.
Dura veramente tanto, la festa si chiama Tanabata, mi sembra, ma Tanabata Matsuri, qualcosa del genere, che vuol dire festa delle stelle, credo, stelle innamorate.
Carino.
E hanno questi cilindri fatti di bambù, credo, e attaccano le...
Ma infatti si regala, per San Valentino, cioè per... Anche qui in Chinatown a Milano, così
bambù.
Si regala la come si chiama? La canna di bambù.
Quel bastoncino bambù. Che metti in acqua.
Che poi lascia in acqua, fa le radici, le foglie, sì. Mettono dei bigliettini e richiamano quella festa.
Non lo sapevo, bellissimo.
Scrive Michele, ma come un 81esimo? Non è poco meno di un sesto la luna?
No, io stavo ragionando sulla massa, non sulle dimensioni.
Ah, ok. È perché è leggerina. È leggerina e infatti ha una forza di gravità che fa schifo. Va bene, grazie.
Ciao ragazza delle stelle.
Ciao a tutti.
Ciao Simo.
Grazie mille.
Ciao.
Don't leave me, baby, I just found you again.
sento, gli Spin Doctors non sono né country né pop rock, sono un genere loro, sono...
sono quel genere lì.
Non ti piacciono? Così, no, no. A me piacciono molto gli Spin Doctors, ho bisogno di qualcuno che mi scriva e dica anche a me piacciono molto gli Spin Doctors.
Anche a me piacciono molto gli Spin Doctors.
Comunque era Margherita che ci ha scritto riguardo appunto alla, alla festa, alla Tanabata, e ci dice, ci ricorda che il 7 luglio a Milano si festeggia tutti gli anni il Tanabata al Planetario e tutti possono attaccare i desideri dove?
Sulla canna di bambù.
Gaia, hai fatto un gesto, cioè...
Ma che gesto ho fatto?
Hai mostrato come è fatta l'India.
Ma non è vero, Kesten.
Dai, gliel'ho istigata.
Ma non l'ho fatto.
Astrid,
ma
ciao. Guardali,
ma siete proprio due...
Buonasera,
ciao,
Astrid.
Ciao, Astrid.
Come stai?
Io sto bene, brava. Devo dire che sto bene, volevo solo ricordare due cose. Sì. Primo che San Valentino probabilmente quest'anno coinciderà con il picco dell'influenza, per cui non programmate niente, lasciate stare.
Ah, ma scusa, ma non l'hanno già fatta tutti l'influenza?
Ciao. No, sei ancora in ballo. E poi... io sono giorni che appunto da quando è uscita questa notizia delle blatte a cui puoi dare il nome dell'ex,
sì,
penso due cose.
Ne comprate tipo 80 blatte.
No, perché secondo me avrebbe funzionato ancora di più dare il nome del capo o del collega di lavoro, ma al di là di questo. Io sto pensando, cioè, dove le metto? Cioè, c'è la stanza delle blatte in questo zoo?
Ci sarà un terrario.
Ci sarà il terrarium.
Tutte le blatte?
Sì.
Certo.
Se vai a vedere gli insetti è così.
Sì.
No, aspetta, ma sono le blatte, com'è?
Fischiatrici
del Madagascar.
Quindi secondo me sono un tantino più carine. Adesso le andiamo a cercare.
Sicuramente più grandi.
Sono gigantesche e sono orrende, lo dico per... Vabbè.
Vabbè, allora io ho chiesto aiuto alla buona Federica Seddaiu per San Valentino.
Ciao, hai riciclato un ospite perché ti eri trovata bene la prima volta.
No, perché ho pensato che il racconto sardo dell'amore sarebbe stato bellissimo.
Abbiamo Federica, sei usata ma tenuta bene.
Hai capito? Ti rendi conto?
Sì, così. Vabbè. Cosa ci racconti di bello?
Ma allora, guarda, fa ride l'intro che ha fatto Astrid, perché in realtà, come lei giustamente ha detto, non fate programmi per l'influenza. Io sto male tipo dal 29 dicembre.
Ti sei portata avanti di brutto, insomma.
Ragazzi, cioè, qualsiasi cosa ha girato, io me la sono presa, più altre disgrazie che mi sono piovute addosso in generale, che praticamente hanno reso la mia vita misera. Quindi, essendo... che io sono come la principessa Xena, cioè forgiata dal fuoco di mille inculate.
Okay. Adesso io sei durissima.
Esatto, io non voglio sfidare ulteriormente la sorte e quindi credo che ci chiuderemo in casa, ok? Intanto, così non siamo alla vista di nessuno. Okay. Perché nessuno manco me la può tirare in tutto questo. Poi, visto che siamo anche poveri in sto periodo, compreremo dei deliziosi ravioli di qualcosa alla Lidl. Okay?
Beh, tu scherzi, ma ok, sì.
Beh, un fotogrammino niente male, eh.
Capito? Un goccio di tavernello. Una, non so.
Volete proprio premiarvi, insomma.
Bravo, esatto, magari rosso, così famo le cose, anzi rosé, famo le cose strane. Ecco, credo che sì, ci rintaneremo nella speranza che nessuno mi venga a cercare, ecco, questo è
mai il programma. Più, ok. Sì. Tu dici il mare, la Sardegna, io mi immagino uno dei posti più sani del mondo, invece, no, vabbè, tu non sei al mare neanche un po', sei nell'entroterra, è vero, per cui...
No, raga, io sono nell'entroterra.
La campagna, Sara.
Poi, per chi ci sta ascoltando, ricordiamo che sì, stiamo parlando di Sardegna e sì, Federica parla assolutamente con un accento
sardo, tipico
sardo.
Sardo,
ok. Sì. E non è per l'influenza.
Beh, le persone si spostano, oh, eh.
Le persone
perché
si spostano.
È posseduta,
esatto.
È perché sei posseduta che parli così, cioè la tua anima sarda è stata posseduta.
Sì, sì. è l'anima del carbonaro. Ti ricordi il coso, il marchese del Grillo?
Certo che ce lo ricordiamo.
Era posseduto dall'anima del carbonaro, regà. E quindi so io, so Severino il carbonaro.
Comunque, adesso voglio sapere da Gaia qual è il regalo più assurdo che ha ricevuto per San Valentino.
Usti, ma sai che no, non ho regali assurdi.
No.
Una litigata pazzesca, ecco, mi ricordo. Ecco. Ma non è un regalo.
Secondo me è una categoria abbastanza vasta.
Sì, una litigata pazzesca che casualmente era San Valentino, tra parentesi. Non
però
è che
ci hai fatto caso.
Io. Però ci ho fatto caso, sì. Sì, perché eravamo in un ristorante. Vabbè, ma non fatemi raccontare i dettagli.
No,
regali no. Dei regali, posso dire invece il regalo più bello che ricevo ogni anno?
Sì.
Posso dirlo? Allora, mio papà ogni anno mi regala dei cioccolatini e si diverte a nascondere in casa mia.
E tu hai fino alla primavera per trovarli, perché poi si sciolgono e si spadellano ovunque.
Amando particolarmente questi cioccolatini, vado a cercarli perché so che...
Ma quanti sono?
È una confezione da 5-6 piccolini. Vuoi sapere?
No, no, immaginavo tipo una trentina di, no.
Però quest'anno non succederà questa cosa e quindi mi regalerà qualcos'altro. Non saranno dei cioccolatini, sarà qualcos'altro. Ma vabbè, quello è la cosa carina. Mio papà mi fa sempre il regalo a San Valentino, sì.
È questa cosa
allora, da quando sono piccolina.
No.
Scusate, ma ci tengo a questa cosa, anche se non voglio specificare che non prendo sovvenzioni per questa cosa qua, ma voglio dare un bel consiglio, diciamo,
a chi,
in generale, a chi non ha idee per il regalo di San Valentino e al tipo a chi amministra la Sardegna, perché secondo me potrebbero riciclarsi alla fine.
Ok,
molto bene.
Dici. Vai.
Allora, praticamente per una cifra molto modica, tipo $50, ma li trovate, sì, più o meno $50, 50 euro, queste sono le cifre che girano, voi potete regalare un piede quadrato di territorio scozzese e diventare Lord o Lady.
Mm-mm. Questa roba funziona?
È bellissimo.
Allora, la cosa carina è che lo fanno per preservare i boschi e alcuni territori del paese. Cioè loro ti vendono una cosa che è meramente simbolica, quindi un certificato, però tu di fatto con la tua donazione contribuisci a salvaguardare, cioè a rendere quei territori naturali e non
della Scozia?
Esatto. Esatto.
Che ridi, Gaia?
Sto ridendo perché io sono deficiente.
No,
e quando tu hai detto
un piede quadrato,
io mi sono immaginata un piede quadrato e non riuscivo a capire
Minecraft.
Dove fosse questa
perché secondo
cosa.
Te anch'io.
No, infatti... E poi dopo quando hai detto della Scozia ho detto ah ok. Ma
comunque
non riuscivo a capire.
Per renderci insomma attimo. Il piede quadrato di cui parlavamo, un piede quadrato sono circa 30 centimetri
quadrati, sì.
Esatto, quindi più o meno la lunghezza del mio piede,
è lungo un piede,
lungo 25 centimetri, quindi sì, 25 e mezzo.
$50 però per un piede sono tanti,
appunto, cioè la blatta germanica lì, la blatta fischiante è 15 euro. Sì. Cioè $15.
Ho capito, ma qua diventi Lordo Lady.
È vero.
Su della mattonella, scusa, che soddisfazione c'hai, Astrid?
Effettivamente sei Lord della mattonella, ha ragione,
esatto.
Perfettamente ragione, beh. Federica. È proprio un piede quadrato e piccolo.
Scusa, sei a casa, cioè, comincia a spezzettare il tuo angolo di terreno in tanti piedi e fai diventare Lord of Sardinia.
Allora, vedo che sei andata avanti con Brusca a fare il corso d'inglese.
Sì, sentita, eh? Allora, Astrid, tu sei venuta qua tante volte, ormai li dovresti conoscere i sardi. Cioè, se qualcuno si compra una mattonella di Sardegna, ma questi gli fanno la guerra finché campa.
Sì, effettivamente se la vedo questa scena. Sì.
Vorrei leggervi la poesia di Oscar, la poesia di Oscar che ci dice noi siamo, ha scritto polvere di stelle, però secondo me era polvere di stelle, comunque noi siamo polvere di stelle, quindi basta che ci regaliamo agli altri. Oscar.
Giusto, o forse siete voi che siete povere di stelle.
Grazie Oscar.
Grazie Oscar.
Che bravo.
Sì, infatti.
No, scusami, non sei credibile con quello accento.
Regaliamoci.
Fede,
via.
Ho pensato che l'hai detto in maniera
ironica. Dacci una dimostrazione che sei in Sardegna. Cosa dice oggi il giornale?
Non ce l'ho il giornale. Chi cazzo li compra i giornali ormai?
Ecco, no, vedi Astrid.
Dammi, aspetta, dammi. Allora, Gianni, di qualcosa in sardo.
Itte che ridese.
Ecco, itte che ridese, che vuol dire? Che cosa volete? Subito, hai visto?
Bravo, è vero, oh, era chiaramente preparata, però ci crediamo lo stesso.
Ok.
No, te giuro, giuro.
Vabbè, e quindi niente, neanche una zampetta di cinghiale sardo si può donare, invece del piede, dico, di terreno.
Il piedino di un porcello.
Tu oggi tiri fuori solo disgrazia, ma lo sai che la settimana scorsa Gianni ha preso un cinghiale con la mia macchina?
No, no! Povero cinghiale!
Magari era una mamma coi piccolini.
No, tranquilla, era. No, è un posto in campo.
Era
da sola, era sola.
Una sola. Su questa nota.
Per non prendere il cazzo.
Su questa nota drammatica dobbiamo anche salutarci, sì, perché dobbiamo lasciare spazio allo spot. Qui ci sentiamo
Astrid,
la prossima volta.
Scusa, volevo una notizia. Lalo è ancora viva.
Grande!
Grazie!
Sto sempre per noi, non ci facciamo gli affari nostri, certo. Va bene.
Ciao,
a tra poco.
Fede, grazie.
Ciao
Astrid.
Ciao.
Rientriamo Rosso. Allora.
Eccoci.
Cosa è successo?
Sì. Niente, è successo che non parte il disco e quindi si è accesa
okay,
tutto
okay.
L'allarme.
Gira la manovella.
Adesso giro la manovella. E non abbiamo avuto, come dire, grandi suggestioni dalla Sardegna, mi sembra di capire. Però, sì. Voi avete portato a casa qualcosa?
No, vabbè, ma questo è indicativo dell'importanza che San Valentino...
Che questa festività.
Infatti noi non è che stiamo giudicando, stiamo semplicemente dicendo il 14 arriva San Valentino e poi San Faustino il giorno dopo, senza giudizio. E quindi ci hanno comunicato proprio che passa inosservato.
Vabbè, comunque il brano che volevo mettervi prima è questo qua e spero che vi piaccia. Se non vi piace va attaccate, perché la radio è così, uno ascolta un po' quello che... Non mi fare la faccia...
Come fa zap in gira?
Gaia fa un sacco di gesti brutti oggi.
Ma non è vero.
Ai.
My friends are so depressed. I feel a question of your loneliness. Ex-girlfriend called me up, alone and desperate.
My Friends Red Hot abbiamo un altro friend
al telefono.
Ciao Andre.
Ciao cari.
Ciao.
Eccoci qui in questa speciale puntata per San Valentino.
Ciao carissimo.
È vero?
Bah, sì, più o meno, ma abbastanza di sguincio.
Sì, un po' così, guarda, sì, senza darci troppa importanza. Comunque volevo far notare, scusami Bellati, se è troppo testosterone musicale questa sera. Troppo.
Hai ragione,
troppo.
Hai ragione, c'è bisogno di un po' di nota femminile.
Va bene. Adesso...
Abbiamo messo Pedro.
È vero, prima. La Raffa,
scusami, non che voglia difendere Kesten a tutti i costi.
Ma sarà sto Pedro, sempre Pedro, quindi...
Vabbè, dai. Di cosa parliamo oggi?
Sarebbe da mettere anche a Saint-Tropez, giusto perché era il fratello.
Saint-Tropez.
Madonna,
Saint-Tropertini, stai dicendo?
No, a Saint-Tropez... È una bellissima canzone, ha fatto una storia. Allora, per prima cosa, amiche e amici, io devo salutare in diretta i miei nipotini Ambra e Tonino che sono all'ascolto.
Ciao Tonino. Ambra, ciao,
quindi attenzione, più che altro
attento
dire,
tu adesso.
Attenzione,
questo punto.
Ecco, ricordiamocelo. Ciao ragazzi.
Benissimo, allora un abbraccio, un saluto. Oggi parliamo dell'origine della nostra monogamia, cioè perché facciamo coppia, perché, come si chiedeva Cocciante, se stiamo insieme ci sarà un perché. Beh,
vorrei scoprirlo stasera.
E vorrei scoprire, una canzone incredibile.
Fenomenale.
Però anche lì è maschile, testosteronica, per cui non possiamo metterla, ma possiamo ricordarla tutti quanti.
La puoi cantare tu dall'inizio alla fine.
No, posso dire soltanto, se stiamo insieme ci sarà un perché.
Ma anche no, va bene così, non ti preoccupare.
Ma hai sentito che vibratino che ho fatto?
Sì.
Un po' rocco in gola.
Un po', esatto, un po' come lui, un po' come il nostro Ricky. Allora, noi siamo diciamo in una situazione di tendenziale, diciamo, monogamia, no? Cioè viviamo in coppia, ma non è sempre stato così. Un po' se noi guardiamo la struttura sociale degli ominoidi, cioè la grande famiglia di primati che comprende noi e le grandi scimmie che ci somigliano, cioè bonobo, ranghi, gibbone, eccetera,
i modelli
sono tanti. Per esempio, c'è chi vive in famiglie matriarcali come i bonobo, quindi sono guidati da una femmina adulta e autorevole. Invece poi ci sono quelle patriarcali come il gorilla e lo scimpanzé, dove a capo c'è un maschio. Poi ci sono
anche i gorilla, se così, cioè a capo un maschio.
È vero. Poi ci sono i solitari, per esempio l'orango è
come i lupi.
Come il lupo solitario e
come il diamante,
l'orango e tantissime altre cose.
Sì.
Anche Julio Iglesias.
Julio Iglesias era solitario.
No, però ha cantato questa cosa. E, quindi adesso ho perso il filo, accidente, perché adesso in testa ho Julio.
Perché sei
gli oranghi quindi sono solitari. E poi ci sono i gibboni che invece stanno in coppia. Ecco, lo spiegone del perché la nostra specie ha scelto una tendenziale monogamia non è ancora chiarissima. Ci sono diverse teorie, tutte vere o un pochino no, nel senso che non sono soddisfacenti tutte quante, forse perché hanno ragione un pochino tutte. Non ce n'è una principale che dice, wow, ecco perché siamo monogami.
Wow.
Perdonami, non ho capito, noi abbiamo quindi intrapreso la strada dei gibboni.
Esattamente, noi come i gibboni siamo tendenzialmente monogami.
Anche i pinguini, se non sbaglio.
Stiamo parlando di uccelli, però.
Scusami, non stiamo parlando di uccelli.
Anche le cicogne, sempre queste, e anche le rondini, ma hanno le penne e noi abbiamo i peli. Ti ricordi, noi siamo mammiferi. Allora, nel campo appunto del mammifero, e in particolare appunto negli ominoidi, che siamo noi e le grandi scimmie, ci sono diverse teorie che spiegano il passaggio da uno stile di vita molto promiscuo alla monogamia. Allora, all'inizio c'è, dunque, una delle teorie dice che ci sarebbe il controllo dei maschi sul
mutuo.
Sfondi una porta aperta, ma ci sarebbe il controllo dei maschi sulle femmine per evitare la concorrenza di altri maschi, quindi per essere certi di essere il padre dei figli di una femmina è meglio se a questa femmina le sto accanto, ok? Perché altrimenti potrebbe accoppiarsi con altri maschi e a questo punto, matra sempre certa, e il babbo no. Questa teoria è legata ad un'altra che è terrificante, però chi siamo noi per giudicare la natura, e che parla appunto di minaccia di infanticidio. Voi sapete che presso diverse specie di mammiferi, tra cui anche i leoni, per esempio gli orsi, gli ippopotami, nel momento in cui un maschio prende il possesso di un harem, ammazza i piccoli. È terribile, però succede.
Che stronzo.
Sai, come fai a giudicare un leone che fa questa cosa o un orso? Teniamo la morale appunto nella nostra specie. Detto questo, perché lo fa?
In che paese ci troviamo? Lo giudicherà poi il tribunale di competenza.
Esatto, sono d'accordo.
Posso dire questa cosa? Sì. Lo giudicherà il buon dì.
Ah, è vero.
No, è un po' che non lo diciamo il buon dì.
Sì, è vero.
Ok, lo giudicherà il buon dì, e dunque perché lo fa? Perché ovviamente le femmine smettono di essere madri, vanno in estro e a questo punto possono accoppiarsi col nuovo maschio, no? Con il nuovo maschio che prende possesso dell'arem. Terrificante, ma è così. Per evitare la strage di innocenti, quindi cosa succede? Che l'evoluzione ha premiato la coppia fissa, dove un maschio segue una femmina, impedisce ad altri maschi di ammazzargli i figli e tanto va bene, no? Questa sì, è una spiegazione. Poi c'è un... È una delle tante spiegazioni.
Non è molto romantica, però non c'è di mezzo anche l'amore.
No, quella romantica la tengo per la fine.
Oh.
Poi invece l'altra spiegazione è che la nostra infanzia è estremamente costosa dal punto di vista energetico, perché il nostro supercervello ha bisogno di un sacco di tempo per maturare. Ok, quindi un solo genitore non è sufficiente. Ed ecco che quindi la coppia, l'aiuto reciproco di un maschio e di una femmina potrebbe appunto portare un vantaggio nella crescita, nello sviluppo di questi piccoli che sono inetti, nasciamo inetti, no? Quindi nasciamo che siamo completamente dipendenti dalle cure parentali. Poi c'è un'altra teoria che parla di dispersione spaziale delle risorse. Quindi immaginatevi un ambiente piuttosto povero, che l'abbiamo vissuto in qualità di specie, quindi in un ambiente povero le risorse di cibo ovviamente sono disperse, quindi le femmine sono altrettanto disperse. Quindi come fa un maschio a mantenere un harem? Non può farlo, e quindi segue una femmina in particolare, quindi fa di necessità virtù. Ok?
Ok.
E adesso... Tenetevi forte, perché c'è la teoria, proprio quella di San Valentino.
Oh, quella che ci piace, vai.
Oh, esatto, che lo tengo. L'ho chiamata teoria del maschio gentile.
L'hai chiamata tu, nel senso che è inventata di sana pianta o ha delle basi?
No, assolutamente delle basi. La teoria del io l'ho ribattezzata.
Ah, ok.
L'amor gentile, insomma, quello.
Sì, no, adesso ve la spiego, perché secondo me è molto... Allora, immaginatevi una situazione nella quale i maschi più grossi si pigliano ammazzate per conquistare il diritto di accoppiarsi con le femmine.
Sì.
Quindi, pensate appunto dei gorilla giganteschi che si pigliano a pugni, a cartelle, per avere il diritto di accoppiarsi.
Sì. Mentre questi
si fanno il mazzo, ecco che arriva, ovviamente i maschi più fragili, più deboli, quelli di rango inferiore, non hanno nessuna possibilità di accoppiarsi. Perché ovviamente, ecco, mentre quelli si fanno il mazzo, ecco che un maschio gentile e carino si avvicina a una femmina con un dono.
Che tipo di dono?
Cioccolatini.
Ovviamente. Ah, ok. Gaia! No,
ma non capisco!
Io non ho visto niente, guarda Kester, guarda.
Arriva con un'ipotesi, ok, simbolicamente il cioccolatino sarà del cibo, saranno
delle obbligazioni,
sarà un NFT, quello che è, ok.
Un fiore, ovviamente, qua parliamo di primati, no? Beh, era certamente probabilmente del
cioccolatino
cibo.
Invece.
Cioccolatini simbolici.
Anche il fiore era simbolico. Vabbè, ok.
Vabbè, comunque siamo lì. Allora, immaginatevi appunto questa situazione in cui dei maschi più deboli, che quindi non avrebbero nessuna possibilità di accoppiarsi con le femmine, in realtà vi si avvicinano mentre i bestioni fanno ammazzate per così conquistare la femmina con un dono, che poteva essere ovviamente un dono alimentare. Ecco, questa cosa ha funzionato, se era questa teoria ovviamente corretta, la femmina apprezzava e a questo punto si accoppiavano. Quindi cosa è successo? Che l'evoluzione a un certo punto ha premiato non tanto
la scaltrezza quanto invece della,
esatto, non la prestanza fisica, ma l'intelligenza,
la dolcezza,
l'intelligenza, la dolcezza,
la gentilezza,
esatto, e la sentimentalità. E quindi eccoci qui noi maschi beta, però
tu ti metti tra i maschi beta
o gamma?
Sì. Anche omega.
Non esistono quelle cose lì, basta.
Ma sì, esatto, usciamo dallo stereotipo. Però ecco, diciamo che l'evoluzione, le femmine avrebbero cominciato a scegliere maschi più gentili e affidabili per costruire un legame stabile. Quindi l'evoluzione favorì in questo modo la monogamia, cioè un rapporto esclusivo basato sullo scambio e sulla cooperazione.
Però, caro Andrea, il gentil gibbone,
sì,
o il gentil gorilla, quello debole, deboluccio ma dolce, non è che poco poco faceva tutta sta scena per arrivare ad ottenere quello che voleva e poi prendeva e se ne andava?
Questo
parli per esperienza personale?
È rimasta male per qualcosa?
È successo qualcosa, amica? No. Dobbiamo parlarne assieme? Dai, andiamo tutti al che dopo ci racconti.
Ti sentivo, mi sentivi troppo partecipe,
sì,
troppo coinvolta.
Sì.
Allora, questa sì, si chiama teoria dello stronzo, ma non è
così. È un'altra cosa.
È un'altra cosa.
È proprio un'altra cosa.
Ne parleremo nella prossima puntata come Heidi, ok?
Grazie, bellati.
Grazie scienziatissimo.
Sei sempre preziosissimo.
Grazie, buon San Valentino.
Esageriamo.
Baci.
Ciao.
Your words walk right through my ears, 'cause in the night like what I
Gwen Stefani, in realtà è No Doubt, però la voce di Gwen Stefani.
Chapeau Jam, Jam Kester, bravo.
Kester.
Ma è me la sono molto segnata, basta.
Oh, ma una volta che ho sbagliato
fino
il tuo nome per
un... di questa puntata.
Oh, mia, ciao Ze. Ze.
Ciao ragazzi, come
ciao.
Come stai?
Io tutto bene, in quel della Palma, dopo una bella giornata di
non
mare, di
ce
sole.
Lo dire.
Ma lo fa proprio in your face, proprio lo fai.
Sì, qua sì. È un piove bruttissimo.
Vabbè. Che cosa ci racconti di bello oggi da La Palma?
Ragazzi, dalla Palma, anche se non c'entra niente La Palma, visto che abbiamo questa puntata d'amore, diciamo, in un certo senso, allora... Perché non chiederci se i cani effettivamente si innamorino?
Ah,
no,
giusto.
Perché uno dice, ma i cani poi alla fine si innamorano. E dunque, la scienza ha provato a rispondere basandosi su dei dati chimici, ok? Noi sappiamo, no, l'ossitocina è considerato l'ormone dell'amore.
Certo.
Quella che ovviamente non è che ti fa innamorare.
È quella che produci quando
aumenta,
sei innamorato.
Esatto, che produci e aumenta anche poi quella sensazione di innamoramento. Gli scienziati hanno scoperto che i cani, quando si relazionano con altri cani o anche con persone che gli piacciono molto, aumenta il rilascio di ossitocina.
Ma come viene prelevata? Con l'esame?
No, l'hanno fatto al contrario. Praticamente hanno rilasciato ossitocina.
Ah, giusto.
E hanno visto cambiamenti nei cani, hanno visto un maggiore legame, un maggiore interesse a relazionarsi.
Ma chiedo per un'amica, dove si acquista? Dove si acquista l'ossitocina?
Sicuramente vendono la serotonina.
Sì, è vero, però dormi.
L'ossitocina.
No, quella è la melatonina.
Non te lo so dire. Quella è la melatonina, sì. E tra l'altro, un'altra cosa da considerare: chi ha vissuto con cani maschi non sterilizzati può aver notato che può essere capitato che il cane a un certo punto magari volesse sempre uscire, oppure se aveva un balcone o un giardino volesse stare sempre fuori, magari piangendo, con meno voglia di mangiare. Quello, diciamo, è l'innamoramento basato in realtà sulla presenza di una cagna in calore.
Ah, ok, vabbè, sì, sì, okay. Un po' meno amor gentile, però comunque...
Meno romantico forse, però pur sempre tenero comunque, ecco, perché poi loro sanno, li aspettano e non sanno in realtà chi sia, cioè la conoscono meglio probabilmente con un'annusata della sua pipì di quanto noi potremmo conoscere il nostro compagno o la nostra compagna in 100 anni di vita insieme, perché comunque i cani attraverso le annusate riescono a conoscersi meglio di quanto noi potremmo fare in una vita, però capita che si innamorino e quindi poi magari perdono l'appetito. Non so se è mai capitato, è molto romantico. A me era capitato con il pastore tedesco con cui vivevamo prima e si era innamorato una volta pesantemente, proprio era, gli mancava il gelato, il divano, la copertina e Bridget Jones.
Povero Tato.
E poi sarebbe stato veramente perfetto.
Chiara ci dice, Chiara ci scrive e ci dice: il mio cane produce ossitocina solo quando vede dei würstel, altrimenti tutto il resto non gli interessa e non è castrato.
Ci sono cani così, che non si innamorano?
Ci sono.
Non si innamorano.
No, ha detto che si innamora.
Non si innamora, ma del würstel.
Giusto.
Allora, noi dobbiamo considerare una cosa. Nei gruppi di cani liberi, per esempio, non tutti i cani hanno l'accesso all'accoppiamento. Ma solamente alcuni cani possono gareggiare per accoppiarsi con la femmina in calore e poi comunque sarà lei a decidere chi potrà farlo. Quindi comunque non può capitare, no, di vivere con un cane che non sia particolarmente, diciamo, interessato
al cane omega di cui parlavamo prima. Cioè non può alfa.
Essere, può essere, che, esatto, che non è, cioè ha un altro ruolo, probabilmente in un gruppo sociale avrebbe un altro ruolo e non quello riproduttivo. Poi non necessariamente è il cane alfa quello che ha l'accesso alla riproduzione, perché poi comunque varia anche a seconda poi del, dei vari calori, no? Quindi magari in un calore... Tizio e Caio hanno l'accesso all'accoppiamento, nel calore successivo di un'altra cagna magari sono altri, sicuramente non sono i cani giovani, ecco, non sono i pischelli, ecco. Quelli però sono molto, molto carine le scene di corteggiamento dei cani liberi, perché possiamo vedere la, la cagna in calore che sta lì e magari si fa gli affari suoi, se la sta dormendo. Accanto magari ci sono due maschi che se la stanno giocando, stanno giocando l'opportunità e stanno fermi come due, due gargoyle praticamente, fermi lì a fissarla a distanza. E poi si vengono a creare i cori da stadio, cioè il gruppo sociale poi tende a quelli che sostengono uno e quelli che sostengono l'altro.
Fatti lui, no, fatti quell'altro.
Fatti lui, esatto. Vai, vai, vai Pino, mo, vai Gino, tipo così. E in queste dinamiche di sostegno può capitare che poi quelli si picchino fra di loro.
Magari. Ah, ok, fomentati dalla folla izzante.
E no, non si picchiano i corteggiatori.
Ah, gli altri, i tifosi, ok.
Sì, lo sì, fanno, è geniale, sì, è comunque, no? Quindi ci sono tutte queste dinamiche che da vedere sono molto affascinanti. Poi la femmina si alza, si va a fare il suo giro, questi dietro a seguirla a debita distanza, perché bisogna aspettare il momento in cui lei decide poi chi può e può avere accesso, quindi quando lei è pronta e chi può avere accesso.
Senti, ma il tuo cagnolone è innamorato?
Lui basta che respiri.
Ah! Dall'innamoramento facile.
Vedi.
Senti, dobbiamo salutarci, cara Zee, perché siamo in chiusura. Abbiamo un ultimo annuncio da fare che condividiamo con te.
Abbiamo un ultimo annuncio, cioè non sappiamo come festeggiare San Faustino sabato 15 febbraio. Andiamo tutti da Prospero Editore, perché il nostro amato editore Burgazzi ricorda a tutti che Prospero Editore compie 12 anni. E quindi ci aspetta tutti in via Tartini 14, scrivilo un po' più piccolo.
Offre da bere a tutti!
Con Prospero Books dalle 16.30 di sabato 15 febbraio e seguirà addirittura un aperitivo.
Quella.
Come solo Burgazzi sa fare.
Quella sbaglia!
Ciao!
Ciao a tutti!
Un abbraccio!
Ciao Teseo!
Grazie, ciao!